Buonasera. Tutto bene? Stasera iniziamo? Fede. Bene. Prima di iniziare vogliamo pregare. Quindi stasera chi si sente di pregare? Tutti. 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 Va bene, allora Lucia. La Lucia, visto che...
E, Signore, noi ti vogliamo pregare per questa serata, che possa essere una lezione che ci riempa il cuore, sì, e che possa essere utile per tutti noi, per quello che è il tuo proposito per le nostre vite. Amen.
Amen, amen, grazie Lucia, amen. Bene, avete ricevuto tutti questo, il corso Outline. Allora, non stiamo a vedere le prime cose che sappiamo e conosciamo tutti, che il corso avrà una durata totale di 12 ore, di 50 minuti per ogni sessione. Volevo vedere se eravate attenti. Lo scopo di questo corso è fortificare la fede, perché senza la fede viene meno la certezza e siamo destinati a brancolare nel buio. Senza un sentiero né un cammino che ci aiuti ad uscire dalla sofferenza, nel mondo complesso in cui viviamo si avverte un gran bisogno di una fede che ci aiuti a vivere e affrontare le difficili lotte della vita. Lo scopo della fede però non è sempre quello di impedirci di avere problemi, penso che l'abbiamo capito, ma è spesso quello di aiutarci ad affrontarli. Se non avessimo mai delle difficoltà da superare, non avremmo bisogno della fede. Tutti noi siamo tentati di fuggire dai nostri problemi, ma il Signore dice che dobbiamo affrontarli. La buona notizia è che ha promesso che non dovremo mai farlo da soli. Lui sarà sempre con noi per aiutarci in qualsiasi modo. Infatti ci ha detto, Isaia 41:10, non temere perché io sono con te. I contenuti del corso: avremo il primo punto, come viene la fede, sarà diviso in due parti. Quindi come viene la fede, due parti. Poi che cos'è la fede? Sarà diviso in quattro parti. Che cosa significa credere nel cuore? Come rendere attiva la fede? 7 passi per il livello di fede più elevato? 6 grandi ostacoli della fede? La fede di Dio? La confessione procura il possesso? Azioni corrispondenti alla fede? Passi per ricevere la vostra risposta da Dio? Il dubbio, ladro delle più grandi benedizioni di Dio. Potete avere quello che dite, come addestrare lo spirito umano. Ok, i requisiti per il corso li sappiamo, l'esame finale e poi le note che riguardano voi per lo studente. Bene, questo studio sarà uno studio lineare, nel senso che parleremo e toccheremo tantissimo della parola di Dio, perché fede ha a che vedere, come tutto il resto, la parola di Dio, ma in particolare questo corso. E iniziamo proprio a vedere la prima parte, come viene la fede. E in questo momento vi do due versi base. Dite con me, base. Due versi base, vi ricordate? Ok, quindi il primo verso si trova in Romani 10:17. Romani 10:17. La fede dunque viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio. L'altro verso base è Ebrei 11:6. Ora senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Quindi abbiamo due testi, due versi base, Romani 10:17, Ebrei 11:6. La fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. Or senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. Dite con me: Egli è. Quindi Dio è, ed è il rimuneratore. Cosa significa? Che ricompensa. Quindi Lui ricompensa chi? Chi ha fede e chi lo cerca, perché dice che è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Ora, dite com'è, ora, questa parola ora ha questo significato dall'originale: segna il risultato, una deduzione, una conclusione di un processo di ragionamento. Perché in questo contesto, dove si dice ora senza fede è impossibile piacergli, è un contesto di Ebrei 11, che poi andremo a vedere, dove inizia il verso 1 dicendo: ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di ciò che non si vede. Poi continua e arriva al verso 6 e dice: ora senza fede è impossibile piacergli. Ecco perché questo termine significa proprio questo: segna il risultato, una deduzione, una conclusione di un processo di ragionamento, come se lo scrittore stesse concludendo. Sai, quando arrivi, stai parlando, a un certo punto dici: dunque, ora, è così, punto. Non c'è da aggiungere nient'altro. E quindi lo scrittore stava proprio dicendo: ora, la fede è certezza, ora, senza fede è impossibile piacergli. Quindi, se Dio pretendesse che avessimo fede e fosse impossibile averla, allora avremmo il diritto di sfidare la sua giustizia. Egli però cosa ha fatto? Ha messo nelle nostre mani, nelle tue mani, nelle mie mani, i mezzi per poter avere fede. Ecco perché, se non avesse detto quello e se la parola non dicesse questo, noi potremmo sfidare la giustizia di Dio, perché: Signore, mi chiedi di aver fede, ma non ho i mezzi per ottenerla. E invece vedremo attraverso questo studio che i mezzi ci sono. Ecco perché la risposta la troviamo in Romani 10, dove al verso 17 abbiamo detto: la fede viene dall'udire. Sappiamo, la storia ce lo insegna, tanto tempo fa la parola di Dio era tramandata verbalmente, oralmente, quindi c'erano gli araldi che parlavano: ascoltate la parola. Anche oggi dovremmo farlo quando evangelizziamo: ascoltate, siamo quegli araldi che parlano la parola di Dio. E quindi c'era una trasmissione verbale, orale, ma oggi noi, grazie a Dio, abbiamo una parola scritta che ci insegna e ha per ogni necessità e per ogni situazione della nostra vita che viviamo su questa terra, la parola di Dio ha un insegnamento, ce l'ha, perché tocca tutto della vita umana. Quindi la risposta è: la fede viene dall'udire. Ecco perché senza fede è impossibile piacergli, ma ci ha anche detto come ottenere questa fede. Se non abbiamo fede, non possiamo incolpare Dio. Non possiamo incolpare Lui, perché la parola è chiara. E parlando proprio di fede, la prima cosa è la fede per la salvezza. Ognuno di noi è qui perché presumo che qualcuno ti abbia parlato. Poi, che Dio nella sua grande onnipotenza può servirsi di sogni per parlare, di angeli che vengono e ti rivelano la via di Dio, però nella maggior parte dei casi presumo che tutti noi siamo qui perché qualcuno ci ha parlato, giusto? A meno che hai incontrato direttamente un angelo, una voce dal cielo come Saulo sulla via di Damasco, e sei stato folgorato, folgorata, se non è successo questo vuol dire che qualcuno ti ha parlato. Ecco perché è importante il dichiarare, il trasmettere, il parlare gli oracoli di Dio. Quindi siamo qui e siamo stati salvati perché abbiamo ascoltato, come dice Romani 10, abbiamo ascoltato e nell'ascoltare la parola qualcosa si è mosso dentro di noi, è vero? Lo Spirito Santo ha cominciato a toccare il nostro spirito, a ricrearlo, a risvegliarlo, a far sentire qualcosa che prima non sentivamo perché il nostro spirito era addormentato. Ora, in Efesini 2:8 Paolo ha detto: voi infatti siete salvati per? Siete salvati per grazia mediante la fede. Quindi la grazia, Gesù, qualcuno ti ha parlato di Gesù, la grazia, tu hai cominciato ad ascoltare, a credere, e quindi la fede ha iniziato a crescere, a muoversi nella tua vita. E infatti dice: non viene da voi, è il dono di Dio. Ecco perché, ripeto ancora nuovamente, perché è importante capire all'inizio di questo studio questi due concetti, che la fede viene dall'udire la parola di Dio. E come facciamo ad ottenere questa fede per essere salvati? Andiamo a leggere Romani 10, prima del verso 17. Iniziamo dal verso 8. Vi ho detto che sarà uno studio molto lineare e basato tutto sulla parola. Leggeremo tantissimo dalla parola di Dio. Romani 10, il verso 8. Ma che dice essa? La parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo. Certo, oggi che conosci, predichi questa parola della fede. Poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù, quindi la nostra bocca confessa il Signore Gesù, e credi nel tuo cuore che Dio lo ha resuscitato dai morti, sarai salvato. Quindi la bocca confessa, però il cuore crede. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia, e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Come dunque, ecco il verso 14, come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? Questo è importante. E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udranno se non c'è chi predichi? Come crederanno, come svilupperanno fede le persone se non c'è chi predica la parola di Dio? Le persone giungono alla salvezza quando ascoltano e quando iniziano a immergersi nella scrittura. E c'è un esempio in questo molto particolare in Atti 10 e 11. Sono due capitoli in Atti degli Apostoli, Atti 10 e 11, dove si parla della conversione di Cornelio. Non li leggeremo tutti, ma andremo a vedere alcuni punti nel verso e nel capitolo 10. Perché ci fu un uomo, Cornelio, che era un uomo devoto. Sì, sono i due capitoli, 10 e 11, però vedremo alcuni passaggi del capitolo 10. Ma nonostante la sua devozione non era salvato, perché non aveva ancora ascoltato il messaggio dell'Evangelo. E infatti, se prendete con me capitolo 10, leggiamo dal verso 1. Or vi era in Cesarea un certo uomo di nome Cornelio, centurione della corte detta italica, Allora, qui un attimino vi do una definizione. La Corte italica era fedelissima perché, essendo gli italiani esenti dai servizi militari, era formata da volontari. Questo è un dettaglio. Quindi era formata da italiani che erano esenti dai servizi militari e quindi erano tutti volontari ed era una corte chiamata proprio italica fedelissima. Cornelio era un uomo pio e timorato di Dio con tutta la sua casa. Faceva molte elemosine al popolo e pregava a Dio di continuo. Ora Dio vede tutto ciò che facciamo, sempre, sempre, anche nel nascondimento, anche quando nessuno vede, lui vede ciò che facciamo. Ecco perché dice che lui faceva queste elemosine al popolo, pregava a Dio di continuo, non solo ogni tanto, di continuo pregava a Dio. Al verso 3, egli vide chiaramente in visione, verso l'ora nona del giorno, un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: Cornelio. Ed egli, guardandolo fisso e tutto spaventato, disse: Che c'è, Signore? Allora l'angelo gli disse: Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite davanti a Dio come una ricordanza. Io dichiaro che ogni preghiera, ogni elemosina, ogni offerta sta salendo a Dio e sarà ricordata come una ricordanza, come dice questa parola. Ogni elemosina, ogni offerta, ogni impegno in tutto ciò che state, stiamo facendo, sta salendo, salendo, salendo verso l'alto, perché è Dio che dà la ricompensa e Dio sta vedendo. Or dunque, verso 5, manda degli uomini a Ioppe, fa chiamare Simone, soprannominato Pietro. Bellissimo, qui lo chiama Simone, noi sappiamo che poi viene chiamato Pietro. E mi piace vedere una cosa, stiamo parlando di fede, però questo per me è una cosa che mi incoraggia tantissimo, vedere che Gesù, già Pietro lo vedeva dentro Simone. Era la stessa persona, però Gesù vedeva già Pietro dentro Simone. Ecco perché abbiamo un nome nuovo oggi. Dio vede già quello che noi possiamo essere, anche quando il nostro nome può identificarci in qualcos'altro, ma Dio sa trarre il nome Pietro da Simone e Dio sa trarre un altro nome, il nome scritto nel libro della vita, come dice in Apocalisse, dal tuo nome. Io mi posso chiamare Katia, ma c'è un nome scritto nel libro della vita e Dio vede già, perché quel nome è andato a identificare roccia, che era Gesù, e un pezzo di roccia, Pietro, quando, vi ricordate, ebbe la rivelazione. Oggi noi abbiamo la rivelazione e Dio ci vede già, vede già. Ecco perché a volte quei cambi di nome avvengono, perché Dio sa trarre direttamente da quello che noi siamo, perché Dio non è venuto a chiederci di essere qualcun altro. Dio non è venuto a chiederti di trasformarti in qualcun altro, come è successo a Saulo sulla via di Damasco. Era soprannominato un lupo perché uccideva i cristiani, però sapete una cosa, Dio non ha trasformato il lupo in agnello, ha fatto convertire il lupo. Quindi è molto importante ricordarci che Dio porta noi a una conversione, ma sa trarre il meglio da chi tu sei. Non vuole che tu sia qualcun altro, perché noi dobbiamo essere noi stessi. Quando incontriamo Dio, la prima cosa ti fa essere te stesso. Quindi lui lavora lì. E tutto quello che deve essere convertito attraverso la potenza dello Spirito Santo si converte se noi lo desideriamo, ma Dio non ti trasformerà mai in qualcun altro. Non è che arrivi a Gesù, arrivi a Dio, arrivi alla salvezza e di colpo prendi delle sembianze disumane, non umane, o qualcun altro. Ecco perché lui non trasforma il lupo in agnello, ma fece convertire quel lupo che era nella vita di Saulo in, chiaramente, agnello. Si convertì perché chiaramente ebbe un incontro così reale e profondo con la rivelazione di Cristo, sapendo che lui non conobbe Gesù, ma ebbe su quella via la rivelazione, e poi ha scritto 2/3 del Nuovo Testamento. Quindi è importantissimo questo, non so perché sono andata in questa direzione, ma era importante sapere che Dio è fedele, è meraviglioso, è buono. E ultimamente sto scoprendo sempre di più quanta gioia e quanta forza c'è nello stare alla sua presenza, indipendentemente da tutto, e capire quello che lui vuole dirci e trasmetterci, saperlo ascoltare, perché la fede davvero cresce quando sappiamo ascoltare, se no rimangono informazioni. Quindi, tornando a Cornelio e a Simone, che abbiamo letto nel verso 5, Simone soprannominato Pietro, la parola continua, verso 6, egli si trova presso un certo Simone conciatore di pelli, che ha la casa vicino al mare. Egli ti dirà ciò che devi fare. Qui è l'angelo che parla a Cornelio. Appena l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò due dei suoi domestici e un soldato pio di quelli addetti al suo personale servizio. Raccontò loro ogni cosa e li mandò a Ioppe. Il giorno seguente, mentre essi erano in cammino e si avvicinavano alla città, Pietro salì sul terrazzo della casa verso l'ora sesta per pregare. Or gli venne fame e desiderava prendere cibo, e mentre quelli di casa glielo preparavano fu rapito in estasi e vide il cielo aperto e scendere sopra di lui un oggetto simile ad un gran lenzuolo tenuto ai quattro capi e che veniva calato a terra, dentro il quale vi erano tutte le specie di quadrupedi, di fiere, di rettili, di animali terrestri e di uccelli del cielo. E una voce gli disse: Pietro, alzati, ammazza e mangia. Ma Pietro rispose: niente affatto. Interessante, Dio sta dando una sfida a Pietro e lui pensa un po', cosa risponde? Niente affatto. Come dice, Dio ti dice: guarda, alzati, prendi, ammazza, mangia. No, Signore, no, niente affatto, non lo voglio fare, non sono d'accordo, non sono d'accordo, poiché io non ho mai mangiato nulla di impuro, di immondo. Capisci che a volte noi abbiamo una forma mentis religiosa che anche quando Dio viene a sfidarci e farci vedere un altro punto di vista o portarci a vedere da un altro punto di vista, noi non siamo in accordo con Dio, ne vogliamo sapere più di Lui, e invece dobbiamo essere pronti anche, ed è una sfida, a una provvidenza a volte diversa. Noi immaginiamo che Dio si muova solo in un'unica strada, in un'unica via, invece Dio ha vie per poter arrivare a portare a compimento quello che Lui ha stabilito. Ecco perché dice a Pietro, lo stava sfidando, non è un caso che scelse proprio Pietro per Cornelio, e disse: alzati, fallo, niente affatto, perché sono cose impure. E la voce gli disse per la seconda volta: le cose che Dio ha purificato, tu non farle impure. Signore, aiutaci, aiutaci a capire la tua parola, a vedere come tu vedi, e quando ci dici qualcosa non controbattere, perché tu vedi più lontano e tu sei seduto sul trono e le tue vie sono più alte delle nostre vie. Or questo, pensate, avvenne per 3 volte. Noi diremmo proprio duro di coccio, si dice, coccio duro. E come Pietro si chiedeva perplesso che cosa potesse significare la visione che aveva avuto, ecco che gli uomini mandati da Cornelio, informatisi della casa di Simone, si presentarono alla porta e, chiamato qualcuno, domandarono se Simone, soprannominato Pietro, si trovasse lì. Mentre Pietro stava riflettendo sulla visione, lo spirito gli disse, ha dovuto intervenire lo spirito di dire: ehi, wake up Pietro, wake up, perché lo spirito gli disse: ecco, 3 uomini ti cercano. Lui non voleva proprio, non voleva, non gli stava bene tutto quello che l'angelo gli stava dicendo, eppure era un punto fondamentale così di importanza quello che stava avvenendo, che chiaramente era riferito a Cornelio e alla sua casa, ma era molto importante. A volte noi dobbiamo davvero imparare a seguire la voce di Dio, avere il discernimento per capire le vie che Dio vuole rivelarci, per poter capire la sua volontà. Ricordate che la parola di Dio dice che la volontà di Dio prospererà o sarebbe prosperata nelle mani di Gesù, ma anche per noi oggi è la sua volontà che prospera nelle nostre mani, non altre volontà. È molto importante, perché se perdiamo di vista questo, perdiamo di vista la nostra vita, il nostro collegamento con l'eternità. Stiamo parlando di fede per la salvezza, fede che viene dall'udire, ma quando noi siamo salvati c'è un collegamento immediato con l'eternità. Ecclesiaste 3:11 dice che è stata messa l'eternità nei nostri cuori, e se noi perdiamo di vista questa connessione ci rivolgiamo a cose naturali e poi rischiamo di essere così intossicati e contaminati da tutto ciò che ci circonda, che è naturale e che ha un tempo di scadenza, perché tutto cambia. Ma quando noi ci colleghiamo all'eternità, allora iniziamo a collegarci alla volontà di Dio, alle cose di Dio, quindi fede, gioia, pazienza, tutto ciò che è frutto dello Spirito, ma soprattutto ciò che è fede, perché Dio è un Dio di fede. Ecco perché senza la fede è impossibile piacergli, perché non si crede che quello che è scritto avviene. E noi dobbiamo avere questa certezza nel nostro cuore, che quello che è scritto avviene. Ecco perché Pietro, chiaramente preso da quello che lui stava pensando in quel momento, lo Spirito deve svegliarlo e dire: ecco, tre uomini ti cercano, alzati dunque, scendi e va con loro senza alcuna esitazione, perché sono io che li ho mandati. Allora Pietro scese dagli uomini che gli erano stati mandati da Cornelio e disse loro: ecco, sono io quello che cercate, qual è il motivo per cui siete qui? Ed essi dissero: il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, di cui rende buona testimonianza tutta la nazione dei giudei, è stato divinamente avvertito da un santo angelo di farti chiamare, attenzione qui, di farti chiamare in casa sua e di ascoltare ciò che avrai da dirgli. Cornelio era un uomo devoto a Dio, ma non aveva ancora ascoltato il messaggio dell'Evangelo. Allora Pietro li invitò ad entrare e li ospitò. Poi il giorno seguente andò con loro e alcuni dei fratelli di Ioppe lo accompagnarono. Il giorno dopo entrarono in Cesarea. Or Cornelio li stava aspettando e aveva radunato parenti e suoi intimi amici. Pensate che bello, tutti per ascoltare. Come Pietro entrava, Cornelio gli andò incontro, gli si gettò ai piedi e l'adorò, ma Pietro lo rialzò dicendo: alzati, sono anch'io un uomo. E conversando con lui entrò e trovò molte persone radunate, ed egli disse loro: voi sapete come non è lecito a un giudeo associarsi a uno straniero o incontrarsi con lui, ma Dio mi ha mostrato di non chiamare nessun uomo impuro o immondo. Perciò, appena sono stato invitato a venire, sono venuto senza obiettare. Non era vero. il nostro caro Pietro, non era vero. Tre volte, ma pensate, noi a volte non ci fermiamo sui dettagli, ma siamo anche noi così. Sono venuto senza obiettare. Ora vi domando, per quale motivo mi avete mandato a chiamare? Un po' prima abbiamo letto che c'era la motivazione, vabbè, non è questo il nostro soggetto, andiamo oltre. E Cornelio rispose: 4 giorni fa avevo digiunato fino a quest'ora, e allora nonna pregavo in casa mia, quando ecco un uomo si presentò davanti a me in veste risplendente. Disse: Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita, le tue elemosine sono state ricordate davanti a Dio. Manda dunque qualcuno a Ioppe, fa chiamare Simone, soprannominato Pietro. Egli si trova in casa di Simone, conciatore di pelli, presso il mare, e quando sarà venuto ti parlerà. Così mandai subito a chiamarti, tu hai fatto bene a venire. Ora noi siamo tutti qui alla presenza di Dio per ascoltare, di nuovo, ascoltare tutte le cose che Dio ti ha comandato. Allora Pietro, aperta la bocca, disse: in verità io comprendo che Dio non usa alcuna parzialità. Amen. Ma in qualunque nazione, questo passaggio è bellissimo, ma in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito, secondo la parola che gli ha dato ai figli di Israele, annunziando la pace per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto, eccetera. E poi comincia a parlare di Gesù. Infatti il verso 38 dice: come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazaret, il quale andò attorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano oppressi dal diavolo, perché Dio era con lui. E poi Pietro continua e infatti dice: siamo testimoni di tutte queste cose avvenute. Ma la concentrazione è sul fatto che Cornelio doveva ascoltare, doveva ancora ricevere la rivelazione, perché lui era un uomo devoto e conosceva Dio tramite la legge, ma non aveva la rivelazione. Dio possa aiutare noi che siamo già all'interno del regno di Dio, della Chiesa, ad avere la rivelazione, perché possiamo vivere anni o giorni in un modo religioso senza avere la rivelazione del Cristo. Quindi e chiaramente senza rivelazione anche della parola di Dio non c'è fede che cresce, perché la fede cresce quando la volontà di Dio è rivelata attraverso la sua parola. Quindi abbiamo bisogno di questa fede, proprio queste iniezioni di fede, come per Cornelio. Cornelio era un uomo ripieno e tutta la sua casa, tanto è vero che chiama parenti, amici: venite tutti ad ascoltare. Perché? Perché dall'ascolto la fede cresce. Troppe persone cercano di credere. Dio non ti ha chiamato a cercare di credere senza ascoltare. Non si può credere senza ascoltare. E l'ascolto deve essere un ascolto non mentale, ma un ascolto di cuore. E io dichiaro che nel nome di Gesù i nostri cuori sono aperti e le nostre menti sottoposte allo Spirito di Dio, perché noi siamo ascoltatori di cuore e non di menti. La mente riceve informazione, il cuore riceve rivelazione. E in questo momento ogni mente e ogni pensiero che si innalza contro la tua conoscenza sia sottoposto, affinché questa parola di fede sia rivelata e raggiunga il tuo cuore per fare la differenza in casa tua, sul tuo posto di lavoro, in mezzo ai tuoi amici e ovunque Dio ti chiama, all'università, in ogni luogo possa succedere un miracolo di salvezza con le persone che ti circondano. Ecco perché troppe persone cercano di credere senza udire, ma noi siamo di quelli che vogliamo ascoltare. Come stiamo parlando di salvezza, quindi l'ascolto, fede per salvezza, la fede che ti porta alla salvezza. C'è anche la fede, e state studiando anche guarigione divina, anche la fede per la guarigione. Ci vuole fede per credere che sei guarito. Ci vuole fede. Poi ci sono i doni dello Spirito Santo, uomini usati potentemente da Dio per guarire, ma ci vuole fede per la guarigione. Ecco perché più tu conosci passaggi della Scrittura per la guarigione e più ricevi guarigione. Vi ricordate in Atti 14, magari l'avete visto in queste sere o ieri sera, al verso 7, dal verso 7 al verso 10. Atti 14 dal verso 7 al 10. È interessante perché il verso 7 parla dicendo: e là continuarono ad evangelizzare. Se andiamo un attimo in Atti 14, capiamo di che cosa sta parlando la Scrittura. Atti 14, il Vangelo parla del Vangelo portato in Iconio, Listra e Derbe, e poi Derbe. E successe persecuzioni e ritorno in Antiochia. E qui parla di tutto quello che stavano facendo. E ecco perché al verso 7 chiaramente dice: e là continuarono ad evangelizzare. Quindi si parla di Paolo che evangelizza insieme ai suoi collaboratori e al verso 8 parla di quest'uomo paralizzato ai piedi che stava sempre seduto e non aveva mai camminato, essendo storpio sin dal grembo di sua madre. Costui udì, sottolinea, udì, ascoltò parlare Paolo. Quindi vedete quanto è importante anche per la guarigione. Udì parlare Paolo, che fissati gli occhi su di lui e vedendo che gli aveva fede, anche questo è molto importante. Quando vedi per lo spirito, riconosci per lo spirito, perché dice vedendo che egli aveva fede per essere guarito, disse ad alta voce, alzati in piedi. Ed egli saltò su e si mise a camminare. Ora siamo davanti, vediamo un attimino alcuni punti in questo passaggio, perché ci vuole fede per essere guariti e qualcuno che legge velocemente la parola e non si sofferma può pensare, beh, ma qui è avvenuta una guarigione perché era Paolo, San Paolo, quindi ripieno di fede, ripieno di Dio e quindi lui ha guarito e questo ci può anche stare, però è importante notare cosa ha dovuto verificarsi prima che l'uomo paralizzato fosse guarito. La prima cosa è che loro continuarono a evangelizzare, a predicare il Vangelo. E poi Paolo fece tre cose. Queste ve le dico, così ve le segnate. Fece tre cose Paolo. La prima, predicò il Vangelo all'uomo. Quindi Paolo predicò il Vangelo e la prima cosa che fece quest'uomo in risposta, ascoltò predicare il Vangelo. Quindi Paolo predicò, l'uomo ascoltò. La seconda, Paolo percepì che l'uomo aveva fede per essere guarito. Perché abbiamo letto che fissati gli occhi su di lui, vedendo, quindi vide per lo spirito. Cosa vediamo noi quando incrociamo gli occhi delle persone? È importante, perché dobbiamo essere attenti a quello che vediamo quando incrociamo lo sguardo, gli occhi delle persone. Se io guardo e c'è una persona che sta male, posso vedere se ha fede per essere guarita e magari prima del corpo è dentro una guarigione interiore o in tutto quello che è nella sua anima. Quindi importante quello che vediamo per lo spirito. Quindi Paolo percepì che l'uomo aveva fede per essere guarito e l'uomo in risposta ebbe fede per essere guarito. Quindi fede di vedere, fede per ricevere. La terza cosa che fece Paolo, disse all'uomo, alzati in piedi e cammina. Quindi Paolo disse, alzati in piedi e cammina. Cosa fece l'uomo? Si alzò e camminò. Vedete come agisce la fede? Perché adesso lo vedremo assolutamente in questo studio. La fede sono le nostre gambe che ci portano a camminare nel regno di Dio, perché dobbiamo agire. Noi ascoltiamo, crediamo e poi dobbiamo agire. L'uomo ascoltò, fede aumentò, si alzò e camminò, non si fermò ad avere fede. Ho fede, vedete, quando noi ci muoviamo nelle cose di Dio c'è una connessione. C'è una connessione tra il regno spirituale e la nostra vita. Ecco perché la connessione, Dio è spirito e la connessione è nello spirito. E quando siamo nella posizione giusta, i miracoli avvengono. Perché è Lui che fa i miracoli, ma la parola fortifica la nostra fede e ci porta a credere sempre, sempre, sempre in modo maggiore che le cose possono avvenire. Quindi c'è un'azione che deve rispondere. Quest'uomo non si fermò solo ad aver fede. quando Paolo disse alzati e cammina, lui si alzò e camminò. Quindi molto importante che agiamo su quello che crediamo. Infatti quest'uomo non fu guarito per mezzo di una magia o di un potere soprannaturale di Paolo, pur avendo Paolo fede e i doni di Dio, ma l'uomo mise la sua fede. Ora la domanda è: quanta fede, quanto credi che Dio può guarire la tua situazione, non solo il tuo corpo? Quanta fede c'è dentro di noi, dentro di te, che Dio può fare quello che tu non puoi fare? Noi dobbiamo parlarci il Vangelo della salvezza, abbiamo bisogno di parlare a noi stessi questo Vangelo, questa buona notizia, questa buona novella, e poi parlarla anche a chi ci circonda. La guarigione fa parte del Vangelo, ecco perché fede e guarigione divina sono due soggetti che camminano insieme, perché la guarigione fa parte del Vangelo. Chi predica la salvezza predica anche guarigione a 360 gradi, 360 gradi. Romani 1:16. Romani 1:16. Infatti io non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, di chiunque crede, chiunque crede, chiunque crede, chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Pensate che c'è una nota nella versione biblica Scofield, che forse qualcuno ha anche in mezzo a noi, comunque c'è una nota dove vengono usate delle parole ebraiche e greche che traducono salvezza con liberazione, sicurezza, conservazione, guarigione e buona salute. Quindi ve lo ridico: nella versione biblica Scofield c'è una nota che traduce dalle parole ebraiche e greche la parola salvezza con liberazione, sicurezza, conservazione, guarigione e buona salute. Conservazione, guarigione e buona salute. C'è un altro passaggio, se siete riusciti a scrivere, c'è un altro passaggio in Atti 8, dai versi 5 al verso 8, ve lo leggo io, dove si parla di Filippo. Atti 8, 5, 8. Al verso 5: Filippo, disceso nella città di Samaria, vi predicò il Cristo. Anche qui predicò il Cristo. E le folle unanimi prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, ascoltandolo e osservando i miracoli che faceva. Quindi c'era un ascolto, perché Filippo parlava, predicava, e c'era anche un osservare, perché alla predicazione miracoli avvengono. Quando noi dichiariamo la parola di Dio, i miracoli avvengono, e noi li dichiariamo nel nostro mezzo, miracoli, miracoli attraverso la fede e il nostro credo, miracoli finanziari, miracoli di guarigione, miracoli dove pensi che non ci sia più speranza. Dio è colui che apre strade nel deserto, lui apre vie dove vie non ci sono, e lui sa come raggiungere anche le persone per cui noi stiamo pregando. Noi non sappiamo, ma lui lo sa. Quindi anche qui c'erano le folle unanimi che erano attente a Filippo mentre parlava e osservavano. Verso 7: infatti gli spiriti immondi uscivano da molti indemoniati, mandando alte grida, e molti paralitici e zoppi erano guariti, e vi fu grande gioia in quella città. Allora noi desideriamo in Pesaro e nei limitrofi che ci sia grande gioia, perché c'è una chiesa che si muove, perché c'è una chiesa che predica il Vangelo, e perché ci sono spiriti immondi che escono dalle persone, ci sono liberazioni, vogliamo vedere liberazioni. Molte persone sono ingannate e prese da spiriti e noi vogliamo vedere la liberazione, perché quando una persona è libera da spiriti immondi può ricevere il messaggio del Vangelo liberamente e servire Dio. E come in questa città ci fu grande gioia, anche noi desideriamo che in questa città ci sia grande gioia, che ci sia la potenza di Dio, che si muove la potenza di Dio. Noi non siamo di quelli che si fermano, che credono al di là di quello che stanno dicendo, che ormai c'è una chiesa debole, ma noi non siamo deboli perché Dio non è indebolito. Non serviamo un Dio in discount, quindi la chiesa non può essere debole perché c'è Cristo che regna. Ecco perché noi vogliamo vedere quello che queste folle stavano vedendo, ma essere protagonisti, non solo dei spettatori, ma protagonisti. E questo chiaramente per parlare della fede e della guarigione. Le guarigioni, i miracoli, liberazioni costituivano il risultato della predicazione di Cristo. Predichiamo Cristo, sapienza e potenza di Dio, e vedremo miracoli. Non ci stanchiamo di predicare Cristo quando abbiamo l'occasione. Marco 5, il Vangelo di Marco 5, 25. Vi ricordate, senza che andiamo a leggere, la donna dal flusso di sangue da 12 anni. La parola dice che aveva speso tutto quello che aveva, da molti medici. Ma cosa successe? Lei parlava dentro di sé: se solo riesco, perché aveva sentito parlare. Se andate a leggere bene, dice il Vangelo che lei sentì parlare di questo Gesù, e sentendo parlare qualcosa si mosse, al punto che io credo che mentre stava camminando verso Gesù, dentro di lei continuava ad alimentare la fiducia, la fede che qualcosa sarebbe successo. Allora mentre noi camminiamo nel cammino della vita, dobbiamo avere la certezza di edificare la fiducia che Dio può farlo, che Dio può all'improvviso darti un lavoro nuovo, perché se vede che quello che hai non va bene, lui è l'onnipotente di darti un lavoro nuovo. Quindi mentre tu cammini, mentre vai e aspetti che il miracolo avvenga, come questa donna, prima di arrivare a toccare la veste di Gesù, lei edificava la fede, si edificava. Noi abbiamo bisogno di edificarci, iniezioni di fede, perché dobbiamo credere che mentre camminiamo nella vita noi arriviamo a toccare e ad avere il nostro miracolo. Questa donna è un esempio. Infatti, come abbiamo detto, di queste parole dall'ebraico e dal greco, salvezza e comprende guarigione, liberazione, buona salute, comprende ogni cosa. Ecco perché di questo abbiamo bisogno.